Buongiorno a tutti. Al contrario di Marco Birolini, io sono nato a Palermo, sono un emigrato di ritorno relativo, cioè sono venuto qui con grande piacere e ringrazio per l'invito il Centro Pio La Torre. Ho un particolare piacere a fare queste cose con le scuole, perché credo che noi ricercatori dobbiamo anche un po' imparare a dialogare con voi, non di cose astratte di cultura della legalità, ma di cose abbastanza concrete come il tema di oggi ci chiede di fare. Io sono professore di criminologia all'Università Cattolica di Milano, dirigo un centro che si chiama Transcrime su innovazione e criminalità, è il centro più grosso sui finanziamenti europei nel cluster 3, almeno in Italia, come centro universitario, e facciamo ricerca applicata cercando di capire i problemi che vengono dalle dinamiche criminali in Italia, in Europa e nel mondo, e poi ragionare con polizie, politici anche, di quelli che sono i rimedi necessari su come realizzarli e su come implementarli. Diciamo che il tema di oggi è un tema particolarmente importante, perché crea un allarme su un problema che forse è anche abbastanza trascurato. Perché è trascurato come problema? Perché noi siamo a volte attratti da quella che è la violenza della criminalità organizzata, gli omicidi, le personalità uccise, ma qui parliamo di un fenomeno sotterraneo molto pericoloso. Ed è pericoloso per la vita di ogni giorno, per la vostra vita, per il vostro successo professionale. Facciamo un esempio che ci spiega di che cosa parliamo. Se io sono un imprenditore mafioso che investo i soldi del narcotraffico di cui parlava il dottor Birolini nell'acquisto di un supermercato o nell'acquisto di una pizzeria, e uso quel contante che mi deriva dai proventi del narcotraffico per acquistare i locali, acquistare gli strumenti e così via, non devo andare in banca a prendere un prestito. E il prodotto del mio supermercato costerà un 10% in meno del supermercato di fronte, il quale per aprire quell'esercizio commerciale ha dovuto prendere un prestito in banca, pagare un affitto regolare su cui il padrone paga le tasse, mettere i lavoratori registrati all'INPS e così via. E quindi le persone che comprano al supermercato non andranno da quello di fronte, andranno da quello mio, criminale, dove il burro costa il 10% di meno, il latte costa di meno, la pizza costa di meno e così via. Lo stesso moltiplicatelo per le attività alberghiere, per le attività di ristorazione. Tutta l'economia in nero o l'economia criminale è il risultato di questi investimenti di capitali sporchi che transitano nell'economia cosiddetta legale. Perché lo fanno? Rispondendo a una serie di domande fatte da voi. La prima cosa è perché intanto devono ripulire il denaro che ha un'origine criminale, che sia traffico di droga, traffico di migranti, eccetera. La seconda cosa è perché poi anche all'interno delle famiglie mafiose c'è una generazione che cambia, la seconda, la terza, la quarta, che vogliono ripulirsi e che quindi vogliono avere un'immagine più pulita, diventano imprenditori. Recentemente il procuratore nazionale antimafia Giovanni Merillo ha detto che i veri grandi mafiosi di oggi sono gli imprenditori mafiosi, che hanno sostituito i capi mafia tradizionali, che vuol dire si è fusa all'origine delle gerarchie criminali la relazione tra imprenditori e mafiosi, dove i veri mafiosi sono diventati gli imprenditori, perché sono quelli che traggono un grande vantaggio dall'impresa criminale. Ecco, questo è quello di cui parliamo. Perché, dicevo all'inizio, voi ne avete uno svantaggio? Perché se ciascuno di voi vuole operare all'interno dell'economia cosiddetta legale, della legalità, ecco qui è importante, ha tutto l'interesse a che tutti gli altri operino all'interno del contesto della legalità, paghino le tasse, i contributi, eccetera, eccetera. Perché la catena di reati che qualifica la penetrazione criminale nell'economia legale è una catena fatta di riciclaggio, mancato pagamento dei contributi di lavoro, lavoro in nero e via via così dicendo, con un effetto moltiplicatore della criminalità. Sotto il ricatto e l'estorsione che nessun lavoratore in un ristorante che viene gestito dalle organizzazioni criminali, e credetemi sono tantissimi, ha il coraggio o la possibilità di protestare. Ecco perché, e rispondo a un'altra domanda dei settori, in alcuni settori a basso contenuto tecnologico, come il settore della costruzione, il settore della ristorazione, il settore alberghiero, sono i settori a più alta intensità criminale, perché gli investimenti sono bassi, non richiedono un know-how particolare tecnologico e quindi il dominio delle organizzazioni criminali è più facile. Troverete con grande difficoltà le organizzazioni criminali che si infiltrano in una fabbrica di tecnologia ad alto livello, perché lì non hanno know-how, non sanno, non conoscono. Bene. Avendo chiarito di che cosa parliamo, credo che dobbiamo parlare di qualcosa che ha 30-40 anni di storia, almeno per l'Italia. Il nostro mestiere, ecco qui rispondo anche a un'altra domanda, è quella di capire alcuni sintomi in modo tale da poter avvisare i poteri, le polizie e altro, che questi sintomi ci permettono di riconoscere le situazioni prima che queste avvengano in modo eclatante. Abbiamo mappato le attività di presenza mafiosa nei livelli comunali, incrociando una serie di indicatori statistici, ve li risparmio tutti, ma sono un incrocio di indicatori, dove vi dà un'idea di dove sono alcune situazioni criminali. Abbiamo mappato i reati, il scioglimento dei comuni, eccetera, eccetera. Vedete che se voi guardate la cartina di destra sulle operazioni sospette, che sono quelle che la UIF, c'è una domanda a proposito, registra, che il settore di analisi finanziaria della Banca d'Italia, quando voi fate un movimento di contanti in banca, registra l'operazione sospetta. Questa mappa vi dà l'idea, la parte più scura, dove c'è una maggiore intensità di operazioni sospette in relazione agli sportelli bancari. Questo è un ranking di comuni. A cosa servono questi dati? Questi dati servono a segnalare le situazioni di spia. Fare ricerca in questo settore significa indicare situazioni a rischio, state attenti alla parola che uso, è a rischio, in modo tale che coloro che devono investigare capiscano perfettamente dove andare a cercare i problemi e poi li devono trovare. La situazione di rischio, più precisa è, meglio è, permette di evitare che le polizie si disperdano in tanti rivoli e non vengano a concludere nulla. Man mano che questi dati vengono elaborati, vedete i comuni italiani con presenza mafiosa maggiore e quindi vedrete tutti quanti, anche quelli che sono collegati dall'esterno, che non c'è una particolare regione o caratteristica, ma che sono sparsi all'interno di tutto il territorio nazionale. Il contesto geografico ha un indicatore importante che oggi è meno importante di quello che era un paio di anni fa, l'uso del contante. L'uso del contante, che è il veicolo tradizionale di scambio in nero, non soltanto criminale, ma di scambio in nero, è un indicatore importante della presenza mafiosa, la quale non lavora col bancomat ma lavora col contante. I proventi del narcotraffico di cui parlava Marco Pirolini avvengono per passaggi di contanti o oro adesso, e quindi questo segnala una situazione di anomalia. Ma come riconoscere le infiltrazioni criminali nell'economia legittima? Dai reati finanziari. Vi dicevo che non c'è un reato di infiltrazione, ma c'è la convergenza di tanti reati sentinella che permettono alla Guardia di Finanza o agli investigatori di riconoscere che siamo di fronte a un rischio di infiltrazione mafiosa. Questi sono reati tributari, false fatturazioni, frodi contabili, frodi extracontabili e corruzione, che poi è il veicolo tradizionale con cui le organizzazioni criminali scambiano potere con gli amministratori locali e con la politica. Tutta questa catena di reati molto spesso è dinamicamente collegata l'uno con l'altro, cioè quando voi andate e capite un caso particolare di infiltrazione del supermercato X o Y, trovate che lì c'è evasione fiscale, che non si pagano i contributi, che non si fanno queste cose. Questi qui sono diventati reati sentinella che permettono agli investigatori della Guardia di Finanza di riconoscere una situazione, di allertare una situazione di scambio mafioso. Le false fatturazioni sono uno strumento particolare per il riciclaggio. Voi sapete che man mano che i controlli aumentano, le false fatturazioni sono prodotte da quelle che noi chiamiamo le cartiere. Ci sono aziende le quali producono fatture false per mestiere, e quindi la fattura falsa è un giustificativo di un passaggio di denaro da uno all'altro. Un supermercato deve comprare una certa quantità di mozzarella, si fa fare una fattura, le compra in nero a Napoli, magari inquinate, ma poi si fa fare una falsa fattura da parte di un'altra impresa, la quale gli fa una fattura per cui la mette in bilancio, e quando non se ne può fare a meno proprio, e lo potrete vedere se googlate su questo, il centro di calcolo del supermercato salta in aria, viene bruciato e quindi non c'è più nessun ricordo di documenti contabili che possono testimoniare il lavoro di infiltrazione che è avvenuto. Il titolo della conferenza di oggi non è soltanto un pericolo nazionale. Noi italiani abbiamo una specie di piccolo primato, investiamo anche in modo criminale all'estero e vedete in questo caso la lista dei paesi dove vengono riciclati i denari che vengono prodotti dal nostro paese. San Marino è un po' vicino in questo caso, però Lussemburgo, Olanda, eccetera. Oramai l'economia è globale e quindi si approfitta di tutte le situazioni esistenti. E quelle situazioni esistenti sono le opportunità. E rispondo a un'altra domanda: dove e perché riciclano? Dove ci sono le opportunità per poterlo fare? Se voi andate nella lista dell'ambasciata di Berlino, ambasciata italiana a Berlino, trovate la lista di 500 avvocati commercialisti che sono consulenti, non dico che sono criminali assolutamente, per le persone che vogliono investire all'estero. Diciamo che l'investimento è particolarmente spinto man mano che il rischio in Italia aumenta. E il rischio qual è? Il rischio di essere intercettati, catturati, chiusi in carcere, di avere confiscati i beni. Questo rischio di entrare nelle maglie della giustizia viene giocato dalle organizzazioni criminali o minimizzato investendo all'estero, dove tutte queste cose sono molto più difficili da operare. Dopodiché è chiaro che man mano che i controlli diventano più serrati da parte della Banca d'Italia e da parte di altri enti, le organizzazioni criminali diventano più specializzate e quindi si nota una diminuzione dell'uso delle transazioni in contanti e l'uso di veicoli intermediari con la consulenza di commercialisti e avvocati, l'uso di prestanome, che è una vecchia tradizione, continua a essere un uso abbastanza importante. Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio in certi casi, quindi oramai sono le consulenze dei grandi gruppi e delle grandi occasioni per poter riciclare il denaro all'estero e investire soprattutto negli altri paesi. L'uso di veicoli societari, l'uso di cooperative e chi più ce n'ha ce ne metta. Questi sono gli indicatori di anomalie di rischio di riciclaggio. Vi dicevo all'inizio che la funzione di noi ricercatori è quello di segnalare alcune anomalie esistenti. La funzione degli investigatori è quella di partire dalle anomalie e poi alla fine approfondire la situazione di rischio, noi le chiamiamo le red flag, le bandierine rosse, che vengono attribuite alle varie caratteristiche, e più precisi siamo noi, più precisa e più si risparmia tempo da parte degli investigatori. Ora, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che stiamo, e quali sono gli oggetti della nostra ricerca? Quello di riuscire a filtrare sempre di più quelle che noi chiamiamo le bandierine rosse di segnalazione. Oggi noi siamo in grado, utilizzando i database larghi che ci sono, di individuare la composizione societaria delle strutture societarie che sono a alto livello di infiltrazione mafiosa. Avere questo prodotto, che è sicuramente interessante e che lavora a livello mondiale, dove noi riusciamo a mappare le strutture societarie con tutti i profili di rischio. Per esempio, abbiamo isolato tutte le strutture societarie che hanno un amministratore delegato di 90 anni, il quale è chiaramente una testa di ponte per amministrare un bene mafioso. Tutte quelle strutture societarie che partecipano agli appalti in Europa, in questo caso con un grande concentrato di situazioni. Tutte queste cose che stiamo facendo hanno una grandissima utilità, perché permettono di precisare, di zoomare sul problema e poi di togliere via le società, i gruppi, le persone che sono chiaramente criminali. Il problema più grosso che abbiamo, e concludo i miei 20 minuti, è questo: che tutto quello che abbiamo fatto e stiamo facendo lo stiamo facendo in Italia. Quando andiamo all'estero la situazione è molto più complicata. Oggi la situazione è, e noi l'abbiamo detto con molta chiarezza, che se non riusciamo ad incrementare il rischio di sequestro e confisca dei beni, e rispondo a un'altra domanda, per coloro che investono all'estero nell'economia, le risorse criminali nell'economia legale, di fatto si sposteranno tutti gli investimenti all'estero e non rimarrà più niente quasi in Italia. Non dico che gli investimenti criminali sono produttivi, però comunque è un certo tipo di investimento. Ecco, abbiamo contato, ed è di prossima uscita un saggio di questo tipo, che mentre noi sequestriamo e confischiamo beni alle organizzazioni mafiose per migliaia, tra automobili, immobili, eccetera, ogni anno, noi sequestriamo e confischiamo beni di organizzazioni mafiose sulle dita di una mano, all'estero. Voi capite, e nessuno ne parla, siamo noi di Tascamera che abbiamo uscito questi dati, voi capite perfettamente che se io sono un imprenditore mafioso e mi trovo questi dati dove in migliaia sequestrano i beni in Italia e i sequestri all'estero sono decine, vado a aprire la pizzeria all'estero e non in Italia. E su questa cosa c'è veramente un tacito consenso, oppure non si capisce cosa succede. In Italia nessuno fa niente. Cioè, passare dalle dita di una mano, 10, 20, 30, alle migliaia di beni all'estero è veramente una tragedia. E quando siamo andati a guardare i dati, abbiamo visto che c'è nei dati sui sequestri e le confische dei beni mafiosi in Italia, c'è una curva così, 2016 e poi scende e declina. Nel senso che nel 2016 c'è un picco e il numero dei sequestri e delle confische va diminuendo. Non è così in tutti i paesi europei, ma sicuramente in Europa nei 27 c'è un problema serio di capacità e di cooperazione internazionale che non è affrontato. Io spero che il prossimo Parlamento europeo affronti questo problema, perché voi capite perfettamente è un incentivo all'internazionalizzazione delle mafie. Grazie.